proviamo che parte.
Siamo salvi. Bene. Allora. Questo libro di Bayer Valtes offre moltissimi elementi di riflessione, ma proprio tanti. Come accade con i buoni libri? Se invece un pessimo libro. Dunque, dice a pagina 139, primo capoverso, non è tanto nel passaggio dall'uno allo spirito che si constata in Plotino un'analogia oggettiva con la categoria schellingiana della caduta, in quanto la processione dello spirito dall'uno, no, di Plotino, l'uno, intelletto, anima, intelletto, spirito, la stessa cosa, se non viene considerato uno sviluppo dell'uno di valore equivalente all'uno stesso, non è neanche da pensarsi come molteplicità radicale o essenziale. No. La processione si è fermata per il momento all'uno essente. L'analogia sorprendente è piuttosto nel passaggio dall'eternità al tempo. Perché, secondo Plotino, esiste il tempo? Lo spirito è l'unità senza tempo di pensiero ed essere, è l'eternità in cui tutto quello che è da pensare, le idee, è raccolto in una contemporaneità puntuale, in cui cioè tutto ciò che è da pensare è già da sempre pensato e portato al suo telos, il compimento. Perché dunque esiste, oltre a questa eternità sufficiente a se stessa, anche il tempo? Come Schelling, così anche Plotino cerca rifugio in un evento di cui non si forniscono ragioni. Il tempo è caduto dall'eternità. Caduto. Prima della sua caduta riposava in seno all'essere, poiché non era ancora tempo. Questo significa che il tempo era nell'eternità, quale non tempo. Ma sono i paradossi che immediatamente sorgono. Nel modo d'essere del suo fondamento portante, cioè non ancora realmente lui stesso. Cioè è tempo, ma non è tempo.
Si tempina.
Eh?
Tempina.
Tempina. Pagina 140. Il linguaggio mitizzante cerca sì di spiegare il perché della caduta, questa caduta che non si sa, no? Non riesce però a raggiungere la stringenza di una motivazione vera e propria. Uscendo dalla quiete del pensiero raccolto nell'unità di se stesso, il non tempo implicito nello spirito prende a muoversi verso il sempre dopo e più tardi. C'è in lui una natura indaffarata che di sua testa vuol regnare su se stessa, che non è contenta della presenza già da sempre in sé compiuta del tutto, ma ha sempre cercato più di quello che aveva. La volontà di questa natura di condurre lo spirito per mezzo del sempre di più all'apparente possesso di se stesso causa però la caduta, porta infatti alla costituzione dell'anima come ipostasi indipendente nei confronti dello spirito e con ciò alla costituzione della sua particolare forma d'essere di vita, il tempo. Non so se avete fatto caso, ma qui Valtes sta raccontando che per Schelling, ma già per Plotino, quindi tutto il neoplatonismo, quindi tutta la religione, all'inizio il principio di tutto è la volontà di potenza, è un atto di volontà, di potenza, e poi che parte dall'apero, non si può, che parte dall'apero.
Ah, sì.
Sì, E qui c'è la questione fondamentale. L'uno, Dio, per conoscersi deve, usiamo questo termine anche se non è proprio il più preciso, ma estroflettersi, non estasi, andare fuori di sé per conoscersi, perché per conoscersi ha bisogno di un significato. Che cosa sono io? Sono questa roba qua. Ah. Ecco Hegel, l'in-sé, che dice io sono l'in-sé, cioè che cosa? Il per sé, solamente, cioè il mio significato, quello che sono. E allora, una volta che c'è il per sé, cioè il mio significato, l'in-sé che cosa si dice? Ecco, io sono questo. Ma finché non c'è questo uscire di sé e tornare in sé, l'in-sé non può dire niente di lui, e l'uno non può dire nulla di sé, e Dio non può dire nulla di sé senza il mondo, che sarebbe una sua espressione in un certo qual modo, no? Ma ci vuole questo atto, no? Che per loro, per i teologi, è in fondo un atto di volontà, ma non si rendono conto i teologi che in effetti poi si struttura come volontà di potenza, ma non è altro che il funzionamento del linguaggio. E cioè il significante, per essere significante, necessita di un significato, che non è significante, è un'altra cosa, è il suo significato. Cioè il significante deve uscire di sé per poter ritornare a sé ed essere quello che è. E questo è Hegel, pari pari. Schelling poi riprende la stessa cosa, non è che dice chissà che cosa. Quindi ci troviamo qui di fronte al modo in cui la teologia ha avvertito il problema del linguaggio, no? Nel senso che ha riportato questo problema del linguaggio a una sorta di mitologia sulla quale ha costruito poi la religione, e cioè il Dio, l'uno, quello che è, no? Che deve scoprirsi, l'uno deve diventare l'intelletto e l'anima, l'in-sé deve diventare per sé, il padre deve diventare figlio e cosa, come si chiama quell'altro?
Spirito
Santo, no? Per poter essere padre, e cioè deve uscire fuori, uscendo fuori trova il suo significato e quindi a questo punto può dire ecco io sono questo, io sono colui che sono. Scusate, ammuggisce, no? Essendo io sono colui che sono, lui si è già uscito di sé per poter dire una cosa del genere, se no non può dire niente, come diceva un forse Plotino, no? Cioè io tanto perché questo secondo io, no? E questo raddoppiamento è sempre un uscire fuori di sé per poi tornare e garantire il primo.
Del resto anche nel teorema del grillo ci sono gli altri
che non sono,
vabbè, adesso
però sono queste cosacce,
no, diciamo nelle formulazioni, sì, più sublimi che quelle volgari, c'è la necessità di, sì, finire lì attraverso l'altro. Ecco la volontà di potenza che deve delimitare un altro per poter dire io non sono l'altro.
Sì, necessariamente, perché qualunque significante non esiste senza significato. Ora, nel mito questo significato sarebbe un'estroflessione, un debordamento del significante, no? Come diceva Plotino, dell'anima e dell'intelletto che trabocca, oppure c'è un'ebollizione, è come il latte, no? Cioè si fa bollire e poi trabocca,
io che sono troppo lievito,
ecco. E tutta questa è come se avessero costruito, no? Potremmo quasi dire che tutta la religione, quindi il neoplatonismo, è una mitologia intorno al linguaggio, un mito dove c'è il Dio, no? che sarebbe ciò che appare, il significante, ciò che si dice, l'uno, che è quello che è. Ma quello che è, per poter essere quello che è, ha bisogno di uscire di sé, prendere, adesso la dico proprio mitologicamente, prendere il significato, portarselo qui, no? E allora solo così può dire io sono questa cosa qua. Per esempio io sono colui che sono. È un mito del linguaggio, nessuno è. No, questa cosa qua della volontà, no? Perché Dio avrebbe fatto per la sua volontà di conoscersi, per la sua volontà di essere. Da qui la cosmogonia, no? Come si è creato l'universo. Non solo per consentire ai fisici di misurarlo, ma
abbiamo lavoro un po' di tempo.
No, perché in questa espropressione, questo era già in Plotino, no? L'uno deborda e produce l'intelletto, ma cosa serve l'intelletto? A conoscersi. E poi dall'intelletto procede l'anima, no? La psiche procede il vivente. Si animano le cose perché l'intelletto poi produce la vita. Ma è un mito del linguaggio, non è altro che un mito, un racconto. E tutta la religione è questo, in fondo. Qui se lo dice in modo estremamente chiaro, cioè non... c'è questa volontà, l'uno, e l'uno che però non sa di sé finché non esce fuori, finché non c'è l'intelletto. Allora deve o bolle come il coso, oppure trabocca, insomma, come il panettone, no? Ma deborda e cede. Poi questo eccedere, come avvenga, non si sa, c'è la caduta, infatti non lo dice, non ci sono molte argomentazioni, è così, la caduta, inciampato, si è perso un po' così, no? Ed è nato il tempo dall'eternità, come qualcosa che cade dall'eternità. Sì, va bene nel mito, no, certo. Ma sarebbe come dire che il significato si produce perché cade dal significante. Cade dal significante. Non è che casca, è che sono la stessa cosa. È questo che è sempre mancato e che continua a mancare ancora oggi che parliamo, 19 settembre 1926. Quanto abbiamo?
14 2020.
Ecco, vedi? Ci sono andato abbastanza vicino, però. Diciamo, ancora oggi che parliamo, funziona benissimo questa cosa. E questo rende conto anche, tra l'altro, no? Di come gli umani, vivendo, continuando a vivere nel mito, sempre, a tutt'oggi naturalmente, e siano presi da cose che appaiono essere inverosimili. Appaiono, certo. Perché è costruita dal mito, appunto come l'idea, no, che il significato cada dal significante. Il significante trabocca e casca giù il significato. È la stessa cosa, se non si intende che sono la stessa cosa, che non si possono scindere in nessun modo. E dicevo, è questo che è sempre mancato e continua a mancare. E quindi si ricorre al mito, con tutte le conseguenze, in fondo, perché attenersi al mito. E tenersi al mito significa attenersi all'ineffabile, perché il mito, no, sorge sempre da un ineffabile, qualcosa che non può essere detto, che non può essere scritto, non può essere conosciuto. Quindi c'è sempre qualche cosa di indicibile, che non può essere detto. E questo è un limite. Rappresenta il limite invalicabile della civiltà. Questo è ineffabile. È invalicabile perché se lo si valica, e se lo si valica, crolla tutto. Perché se il significato non è più quella cosa che cade dal significante, ma è la stessa cosa del significato, cioè sono inscindibili, perché sono stesso due momenti dello stesso. Allora significa che le cose, qualunque cosa, e quella cosa, e anche non lo è, ma necessariamente e simultaneamente. E che non c'è la possibilità che non sia così, perché quella cosa ha bisogno di quell'altra per determinarsi, se no non è esattamente come dicevo dell'insieme del per sé, no? E anche lui descrive un mito in fondo, no? Questo in sé che non può dire io sono l'insè finché non c'è il per sé, o l'essere è l'ente, no? Ancora in Heidegger c'è questa cosa, è la ragione Weyerwaldes. L'essere è l'ente, no? L'essere sarebbe il significato dell'ente da sempre, no? L'essere è il significato, l'essenza dell'ente, quello che l'ente veramente è. Sì, ma l'essere che cos'è esattamente? No? Da qui tutta una costruzione faunica della filosofia, ma sull'essere. Ma di fatto aveva ragione Sigini in fondo per intendere anche in Heidegger la questione dell'essere e dell'ente. Basta intenderli come significante e significato, no? L'essere come significato, l'ente come significante. Non può darsi uno senza l'altro. Ma ancora Heidegger, che torno a dire, ha ragione Weyerwaldes, si pensa in modo neoplatonico. Cioè li pensa come due elementi separati. Tant'è che parla appunto di differenza ontologica. Ma non è finita qui, dice ancora. Dice infatti, è 141 all'inizio, la negatività di questo processo, negatività nel senso che c'è del negativo, no? Consiste nel fatto che lo spirito eterno non rimane contento di sé stesso, ma anzi per mezzo dell'anima e in lei si estranea da se stesso e ancora più dalla sua propria origine in direzione del semplice più molteplice. Molteplice significato. Plotino designa il fatto che l'ente, o addirittura l'ipostasi, passi senza mediazione o spontaneamente da un grado ipostatico ad un altro con espressioni come diacrisei, afistastai, che sono scritte in greco, io leggo come sono, cioè distanziarsi o cadere per una separazione, saltar via, staccarsi, analogo allo shell indiano sich, los reisen, scritto in tedesco, distaccarsi, strapparsi, no? Cioè questo è il modo per intendere in questo mito, no? Come il significato si sia staccato dal significante, lasciando il significante lì a non significare niente, no? Per cui dobbiamo trovargli il significato, per forza. Il fatto che il non tempo e la non anima nello spirito siano concepiti come una fisis che è affaccendata, vuole essere padrona di se stessa e per questo vuole uscire. Ecco, vedete queste metafore, no? Cioè, descrivono proprio il mito, no? Quest'anima che è insoddisfatta e vuole uscire da se stessa per trovarsi, per ritrovarsi. Cioè per determinarsi.
Sarebbe quasi che il mito non sia tanto la descrizione, il movimento dialettico, insomma. Mm-hmm. Il mito è la finalità dello stesso. Mm.
In che senso?
Nel senso che il movimento dialettico in realtà è il parlare, no? Mm-hmm. Nel tentativo di trovare un significato ci si perde, perché la sua determinazione porta con sé tutto e quindi porta all'indeterminato. Mm-hmm. Ma non è che abbia un fine di per sé.
No.
E sembrerebbe invece che il mito, una tua questa impressione, è che si voglia attribuire un fine alla cosa. Cioè che non sia solo
una fine nel senso di
una finalità,
uno scopo.
Esatto, quando in realtà il parlare non è altro che continuare a rimestare dell'altro.
Sì, ma dici bene, perché in effetti questo telos, questo compimento, che sarebbe poi l'entelechia, è l'unificazione. È quella unificazione che è necessaria per continuare a parlare. Io, per poter pensare, dire qualunque cosa, devo unificare, no? Poi unificando, chiaramente, per determinare questa unificazione ho bisogno di nuovo di molti, no? E si innesca questo processo interminabile.
Perché poi la questione è quel significato.
Non ho sentito.
L'unificazione è che quel significante ha quel significato.
Sì, sì, certo.
Poi è che io uno faccia tutto questo così per noia e poi vuole essere adorato. Che non fa parte, cioè in realtà poi fa parte del mito, se vogliamo, nella chiave cristiana, ma poi anche in quella neoplatonica, perché bisogna tendere all'uno, quindi di per sé bisogna venerarlo. Allora significa che il fine diventa non tanto il meccanismo della volontà di potenza, ma l'espressione della volontà di potenza. Faccio tutto questo, accidenti, mi dovete chi me lo fa fare? Quindi il mito, secondo me, è proprio la finalità. Cioè il meccanismo viene introdotto per poi dargli uno scopo.
Sì, beh, in effetti è qualcosa di prossimo a ciò che diceva Severino rispetto alla tecnica. No? La tecnica originariamente si pensava che fosse uno strumento, no? Un utilizzabile. Poi diventa non più lo strumento, ma il fine. Ed è la tecnica a questo punto che in un certo qual modo gestisce tutto. Sì, esatto. No? Lui, Severino, parlava a proposito del coso, del capitalismo, no? che pensa di poter utilizzare la tecnica a proprio vantaggio. Ma fino a un certo punto, poi la tecnica diventa lei il fine, non è più un utilizzabile, diventa il fine.
Ma allo stesso modo del
il teos
del marxismo applicato nella storiografia, cioè, cercare di dimostrare che tutti gli eventi storici possono essere interpretati, no, sulla base
del materialismo storico.
Del materialismo storico, e pertanto il materialismo storico è corretto. Quindi tutto è vero, nel senso che poi tra l'altro dare la finalità della adorazione nell'uno, se vogliamo, permette anche di statualizzare la separazione dell'uno che si determina, con molti rimangono ben separati, quindi non ci si deve neanche interrogare sulla cosa. Guardate quasi che il meccanismo identico è buttato lì. Interroghiamoci, perché tanto ha un fine ben preciso. Da qui poi discende anche la logica deduttiva.
Sì, sì.
Ascendere con tutto quanto. E poi, per carità, attraverso poi le varie rivoluzioni filosofiche o scientifiche, diventa il meccanismo con cui ognuno parla e accresce la potenza.
Eh sì,
singola. Ma sì. Ripete quel mito.
Sì. Esatto. Poco dopo dice, il risultato della caduta è sì qualcosa che non dovrebbe essere, che quanto la dignità d'essere inferiore al suo punto di partenza, no? Perché se qualcosa cade è inferiore a ciò da cui è caduto. Plotino non lo considera tuttavia ancora peccato originale e punizione, in senso gnostico scellingiano. Infatti anche il mondo sensibile è, in senso agnostico, buono in sé, riceve dal fondamento che agisce in lui come anima del mondo realtà e bellezza, anche se adombrate, e può essere perciò tematizzato anche dalla filosofia. No, infatti per Plotino ogni cosa procedendo dall'uno ha la dignità dell'uno in fondo, no? E dopo che si è pensato al peccato, alla punizione, a tutte queste storie, ma per Plotino tutto sommato non era ancora così.
E tra l'altro ha detto sì. Bene, perché viene da pensare come accade anche in altre teorie che vengono applicate, no? Mm-hmm. Devono essere calate nella struttura dell'esercizio del potere. E quindi cosa fa la Chiesa in questo peccato? La cui redimersi, no? Sempre la stessa.
Sì, beh, sì, certo, la struttura è la stessa.
L'adesione all'ortodossia di partito.
Sì, sì, le varie figure.
Esatto. Potremmo dire inventarci una figura retorica sull'esercizio del potere. È l'ortodossia la Chiesa, già.
L'ortodossia, l'ortodossia, c'è l'adeguamento, essere adeguati a una cosa.
E anche filologicamente è scattante.
Eh sì. 142, terza riga. La realtà di Dio si compie nell'attività di due forze originarie o potenze a lui interne che si sollecitano a vicenda, egoismo e amore. L'inizio della creazione si concepisce dunque come superamento dell'egoismo divino da parte dell'amore divino. Cioè l'egoismo, no? Io so io, e invece l'amore che è proteso verso l'altro, verso il molti, il molteplice. Nel linguaggio della teologia mitologica, David Talter, che è uno scritto di Toso, questo significa dall'azione combinata, consapevole e guidata secondo intenzione in virtù dello spirito, della forza contrattiva del padre e di quella espansiva del figlio, che poi nella linguistica sono diventate metafore in economia. L'azione combinata di contrazione e di espansione fonda o è il flusso infinito, il traboccare e il parteciparsi al di fuori di Dio. Dio diventa ex statico, appunto, come dicevamo, no? L'estasi. C'è l'io che si proietta all'infuori, no? C'è l'io che è egoista, ma è anche amore. Finché è egoista rimane quello che è. Quando è amore, ecco che si protende all'esterno attraverso l'estasi. Poiché egli è privo di invidia, come facciamo, fratello? Abbiamo stabilito che non possiamo, tutta la teologia negativa, non possiamo dire niente di lui, e adesso diciamo che è privo di invidia. In base a che cosa?
Possiamo essere positivi.
Poiché, dice dunque, è privo di invidia, non si tiene indietro, ma si manifesta come amore nella comunicazione estatica di se stesso. La decisione di Dio di creare il mondo è una decisione eterna. L'egoità dell'Eterno Padre viene tuttora superato nell'amore e si apre e fluisce nella creatura, no? E sproflettendosi per amore, ecco che si producono le creature, perché comincia a pensare. È il movimento che descrive Hegel, no? Dall'insè al per sé, poi torna naturalmente sull'insè. La creazione del mondo è una cosa stessa con la generazione del figlio. Il mondo dunque è perché il padre genera eternamente il figlio. Ovvero, l'essere del mondo non è altro che l'atto d'amore divino. L'autogenerazione di Dio genera il mondo. Se si pensa al mito, no? E tutto questo diventa molto comprensibile. In effetti è in qualche cosa questo uno, no, che si estroflette verso i molti. Ma la cosa interessante, che è già presente in Plotino, è che questi moti, che poi è diventato anche un problema teologico, questi moti allora preesistono, no? Esistono già prima di noi, perché questi moti sono il pensiero di Dio, che pensandosi deve pensarsi nell'estasi, proiettato all'esterno, perché dicendo io sono colui che sono, c'è questo raddoppiamento. Poi ci si è impegnati e ingegnati a dire che questo raddoppiamento mantiene sempre la stessa sostanza, non sono due sostanze, ma è sempre una. Ma rimane il fatto che è in questo processo che si creano le cose, perché in questo processo è come se sorgessero i molti dal pensiero dell'uno che pensa a se stesso, che diventa già due. Quindi genera i molti, generando i molti la ricomincia a generare tutto quanto. La prosombonia. Il 144, primo capoverso, per lo spirito, l'intelletto per Plotino, il ritorno o conversione si realizza nella forma dell'autoriflessione, l'uno che si autoriflesse. In essa ha luogo il pensiero dell'essere, delle idee e del fondamento dell'essere, cioè dell'uno immanente allo spirito, perché l'uno rimane sempre il fondamento, ciò da cui parte tutto quanto. Per l'anima il ritorno si realizza come conversione sulla propria interiorità sostanziale, il cui fine è che l'anima diventi spirito, che riconosca cioè nell'autoapprovazione lo spirito come il fondamento di se stessa. All'interno di questo mito, in effetti, sorge quella cosa che poi diventerà l'autoconsapevolezza, l'autoriflessione, tutta questa cosa qua, no? Cioè, nel mito dell'autoriflessione, la persona pensa, no, a se stessa, pensando a se stessa trova la verità che è all'interno di sé, che è l'uno sempre, no? Perché procede dall'uno, quindi è l'uno che si mantiene sempre. Quindi trova la verità, quindi trova Dio, e quindi a questo punto sa esattamente chi è, e cioè è un prodotto di Dio. Ecco, e non ha più domande da farsi, quindi i molti sono eliminati. Sì, questo è sempre fondamentale. Il 145, primo capoverso, la dialettica di processione e conversione è però costitutiva anche del rapporto tra infinito e finito. L'assoluto infinito è la suprema unità che noi riguardiamo come il sacro abisso da cui tutto procede e a cui tutto ritorna. L'unità, differenziantesi, ritorna dunque, passando per la differenza dei suoi momenti, nell'unità originaria e assoluta. Redenzione dalla caduta, dissolvimento del finito nell'assolutezza. Ecco, qui c'è tutto Hegel, no? E cioè, l'assoluto infinito è la suprema unità, no? L'assoluto, lo spirito assoluto è la suprema unità a cui noi riguardiamo, dice lui, come il sacro abisso da cui tutto procede e a cui tutto ritorna. Cioè, ciò che guardiamo è l'abisso, qualcosa che non è delimitabile, determinabile, eccetera. Quindi siamo noi, guardandolo, che lo determiniamo come abisso in questo caso. Quindi questa unità che si differenzia nell'autoriflessione, no? Io sono colui che sono, si differenzia, ritorna dunque passando per la differenza di sei momenti, no? Uno e l'altro, torna a essere l'unità originaria e assoluta. Questo è l'obiettivo di Hegel, ed è per questo motivo che Bayer-Valtes legittimamente considera Hegel neoplatonico, perché comunque c'è il ritorno all'assoluto, all'unità. Quindi scompaiono i morti, il per sé viene eliminato. Qui c'è una citazione da Bruno, addirittura Giordano, dice, e cita il testo tedesco, Fernere Darstellungen, Darstellungen, non so, dice, un tendere all'unità nella quale soltanto tutto è veramente, l'unità, solo lì tutto è veramente. No, 145 al fondo, la nota del 196. Dunque, pagina 146, inizio. La storicità del processo, sta parlando di Hegel, può diventare, con intenzione identica a quella di Hegel, la chiave di interpretazione della storia della filosofia. Un po' come dicevi prima. La fase della processione o caduta equivarrebbe al venir meno dell'assoluto, del principio divino. La caduta è ciò che distanzia dall'uno, no? Si distanzia uno intelletto, anima, poi fino alla materia che è. Dunque, venir meno dell'assoluto, del principio divino, che provoca la separazione netta di soggetto e oggetto, di infinito e finito, di ideale e reale. Questa sottrazione lacera l'idea. Anche questo è interessante, perché è come se mettesse in guardia e dicesse, guardate bene, da tenere separati sempre l'uno dai molti. Perché questa caduta, no? E questa caduta, cioè i molti, è il venire meno dell'assoluto, cioè dell'unità assoluta, alla quale tutti devono guardare, perché come abbiamo appena visto da Bruno, no? Intendere all'unità nella quale soltanto tutto è veramente.
Vabbè, tra l'altro nel mito stesso si prefigura l'ineluttabilità del ritorno all'uno. E quindi questo immagino poi avrà potuto dare il via a tutta la riflessione teologica medievale che conosce con Plotino, no? Di fatto sulla necessità del male,
sì,
perché esiste il male, ma è sempre si riparte da quel mito, c'è cioè la necessità per poter vedere il bene, quindi è una riproposizione del bene.
Sì, infatti dopo di questo leggeremo il testo di sempre di Bayer-Valtes su Agostino, prima di iniziare Agostino, infatti avevo suggerito agli amici di cominciare a leggere i 70 volumi delle opere di Agostino, quelli pubblicati dalla Città Nuova, così per portarsi avanti col lavoro. Faccio per il vostro bene,
Mica giusto.
Sembra
giusto.
Allora.
Quindi volevo dire che poi di fatto si ripropone, mi passi la locuzione, la struttura originaria.
Sì, ma anche questo titolo messo da Severino non è casuale. L'idea che esista una struttura originaria è qualcosa che spinge il pensiero verso l'assoluto. E infatti poi lui lo scrive così, ma quando tutti gli astratti diventano al concreto, è l'intero, è l'assoluto, è l'identico. Dice dunque, e lacera l'idea, no? Ma la composizione della frattura, dice, è opera dell'idealismo, in quanto esso è la filosofia giunta alla coscienza di se stessa. E, sì e no, comunque adesso vediamo. Esso riconduce l'assoluto. Da questo punto di vista il movimento nell'essere è storia, nella forma di un epos composto nella mente di Dio. Le sue due parti principali sono quella che rappresenta l'esodo dell'umanità dal suo centro fino alla distanza suprema da esso, l'altra quella che rappresenta il ritorno. No? C'è sempre questa idea, no? Di allontanamento e di ritorno, la famosa anabasi. Di coso, chi è che la anabasi? Coso?
Lo solito.
Pianoponte. Chi?
Pianoponte.
Non sono sicuro, non mi suona bene.
Bravo.
Anabasi. Di coso, dai.
Ah.
No, se no può. Se no può.
La nata di Ciro, celebre opera con memoria.
Ah, sta tutta memoria?
Invece di leggere i 70 volumi, no? Accidenti.
Però vuoi cercare,
eh? Dice tutto. Dunque, l'altro è il ritorno, no? Ecco, non è lontana da questa figura la metafora dell'Odissea che Plotino usa per significare il ritorno in patria nell'uno. Ritorno però per Plotino individuale intrapreso per mezzo del pensiero e dell'ascesi, oltre che della purificazione, naturalmente. Per Plotino la condizione ontologica perché l'uomo sia in grado di attingere all'uno o di venire nell'estasi una cosa sola con lui è la similitudine strutturale fra l'uomo e l'origine. E qui torniamo al punto fondamentale, cioè l'analogia. È l'analogia che consente di pensare una cosa del genere, cioè che attraverso il pensiero si possa tornare a essere una cosa sola con lui, con l'uno, con Dio, quello che volete. Per analogia, per similitudine strutturale, perché siamo simili e perché siamo simili perché ci ha prodotti lui, per ebollizione, per traboccamento, per strada. Il 149, verso la fine, dice l'intuizione intellettuale che potremmo intendere all'interno del mito di cui stiamo parlando come l'intuizione estatica o l'intuizione mistica o l'esperienza mistica che ancora oggi persiste, per esempio nella psicanalisi, no? L'esperienza inconscia è l'esperienza mistica estatica. L'intuizione intellettuale, dunque, oltrepassa dunque per principio l'ambito empirico, procede per conoscenza immediata, senza, cioè, concettualità discorsiva, non c'è argomentazione. Perché mira all'assoluto, all'assolutezza pura, priva di qualsiasi altra determinazione. Quindi almeno una ce l'ha, perché prima di qualsiasi altra determinazione, quindi almeno una c'è. E se ha una determinazione vuol dire che non è assoluto. Vabbè. E fatalmente, eh? Fare i pulsi. Vabbè. Dunque, all'assolutezza prima di qualsiasi altra determinazione è fatalmente irraggiungibile perciò dai concetti. Vedere e comprendere l'assoluto si può soltanto quando la relazione soggetto-oggetto, costitutiva per il pensiero, sia tolta e annullata. quando cioè cessiamo di essere oggetti a noi stessi, cioè quando ci sdoppiamo, no? Quando ritiratici in noi stessi, il nostro io intuente è tutt'uno con quello intuito. Sarebbe l'idea dell'introspezione, vedersi dentro. Cioè allora questo io, no, che è l'intuente, no, diventa tutt'uno con l'intuito, cioè fa tutt'uno con se stesso, diventa la totalità. Naturalmente sempre sotto la garanzia di Dio. Abbiamo 150, primo capoverso, sesta, settima riga, quello che è. Abbiamo detto che il nostro io viene posto al di fuori del suo luogo, al di fuori cioè dell'essere soggetto. A questa dissoggettivazione del contemplante corrisponde l'impossibilità di pensare l'assoluto come oggetto. Vabbè, nell'intuizione intellettuale statica il soggetto abbandona di conseguenza il suo luogo, deve essere posto al di fuori di sé come qualcosa che non ci sia nemmeno più, annihilatio mistica. Soltanto in questa perdita di se stesso può sorgere in lui il soggetto assoluto. Questo perdere se stessa non è dunque un irrazionale rinunciare all'evidenza, cioè rinunciare a pensare praticamente, ma anzi conversione al sapere autentico, quasi non sapendo sapere Dio. Soltanto in questo sapere non sapendo quale scienza suprema si chiude l'occhio mortale, dove non più l'uomo vede, ma l'Eterno vedere se stesso si è fatto vedente in lui. È un misticismo proprio alla grande. Il compimento del sapere è dunque assoluto vedere o intuire l'assoluto nell'essere finito uomo, ovvero da parte dell'assoluto vedere se stesso nell'uomo. Questo è il fine, potremmo addirittura azzardare, della ricerca scientifica, cioè arrivare a vedere, no, la verità epistemica, arrivare a vedere l'assoluto. Ma questo assoluto chi ci garantisce che ci sia se non Dio? E come mai ci sarebbe questo Dio come assoluto all'interno di ciascuno di noi? Perché veniamo da lui e abbiamo mantenuto, no, questo già in Plotino, abbiamo mantenuto l'uno, no, che si mantiene in tutte le varie ipostasi, ed è questo che garantisce che ciascuna delle ipostasi conservi l'uno. Conservando l'uno vuole ritornare all'uno come sua arché, sua origine, sua causa.
Quindi, come dicevamo l'altra volta, no, se ricordo bene, è il mito che serve a superare l'iparchein di Aristotele sull'universale.
E sì,
è la garanzia assoluta.
Esatto. E sì, è come se Plotino ci fosse trovato, no? Quando dice non sa come avviene questo passaggio tra l'alluno all'altra ipostasi, a dire, anziché dire non lo so come accade, però accade, a dire che è così perché l'ho deciso io, perché ho voluto così, perché mi piace così. Ecco, è cosa vuol dire.
Tra l'altro anche con una abile strategia retorica, cioè del non dare possibili argomentazioni all'avversario da controbattere, e in più introducendo di nuovo il misticismo. Tanto lo sento.
Ovviamente.
Devo spiegare a che capra in canale, no?
151, quinta riga, per congiungere il proprio centro, ma questo c'è ancora nella mitologia, il proprio centro, non ricordo come lo chiamo, col centro di tutto, con l'uno privo di determinazioni, che sappiamo non esistere se l'uno è privo di determinazioni, non c'è. Il pensiero stesso deve spogliarsi delle determinazioni, ossia farsi semplice, quindi togliere i molti. Il che vuol dire essere non discorsivo e privo di ogni molteplicità. Ecco, questo è l'uomo puro, quello privo di ogni molteplicità.
Pensare, sì. Perché non è la contemplazione, il silenzio, no? Per esempio dei monaci o cose del genere.
Sì, beh,
è come se diciamo questo raccoglimento, no? La contemplazione, eliminasse proprio il discorso, no?
Sì, esattamente. No. Esattamente, ed è presente anche nel pensiero orientale questa storia qua, non nel pensiero zen, eliminare tutto il resto per concentrarsi su un unico punto, cioè eliminare i molti, che i molti impediscono la concentrazione, cioè impediscono di credere che quella cosa sia proprio quella. Questo è quello che fanno i molti.
È come poi del resto anche se uno pensa a Tiresia, l'indovino era cieco.
Eh sì. Una casa, certo.
O gli oracoli che vivevano separati. Allontanarsi dai morti.
Circa.
Esatto. Il silenzio potrebbe togliere tutte le curiosità della parola.
Sì. Sì, in fondo l'uno non pensa, diceva Plotino, no? Poi hanno dovuto correggere un pochino, perché se non pensano fa la parte dello scemo. Ma di fatto lui non può pensare, perché se pensa fa qualche cosa che è fuori di lui, e per Plotino l'uno non può fare nulla che sia fuori di lui. A caso si producono delle cose che vengono fuori da lui, come il devolvimento, no?
Se pensa, sei pensato.
Eh sì.
E pensato i molti.
Esatto. Sì.
Sì, in pratica il movimento dialettico è stato un accidente, così.
È stato?
Un accidente che è arrivato.
Ah, in un certo senso sì.
E tutto sommato, almeno la mia preparazione, mi ricorda molto la spiegazione che danno i fisici del Big Bang.
E così è caduto. È caduto dallo spazio a un certo punto.
Non è molto diverso, vero?
La domanda è prima del dipendere.
Adesso va per la maggiore l'idea del ciclo di creazione e distruzione, no? Perché comunque l'archè bisogna sempre provare.
Sì.
Non è un caso che, vabbè, adesso al di là di evidenze empiriche che poi possono essere interpretate un po' come vogliono, ma la teoria dello stato stazionario, cioè il fatto che è sempre stato così, tra l'altro propugnata in ultimo dal grande Fred Hoyle, quello che scrive Giacomo Andromeda, no? Venne abbandonata molto velocemente.
No.
Non a caso in un periodo in cui, dopo la scoperta della fissione, quindi della bomba atomica, secondo me i fisici hanno iniziato a reclamare il loro potere.
No.
E le cose si collegano sempre,
no?
Non è un caso che gli amici, vabbè, scoperto la radiazione cosmica di Franco, cioè non è evidente, però guarda caso dopo che hanno di fatto inventato la bomba atomica, insomma, iniziamo anche noi a contare.
Ecco. E non solo i biologi. E vabbè, possiamo fermarci qui. c'è ancora qualcosina su Schelling, e dopodiché c'è il capitolo interessante, questo su Hegel e Proclo, no? Che è ancora chi era, che mi ricordo, poi la battuta diceva di Hegel, il Proclo tedesco.
Va bene, perché chiaramente tra la Grecia antica e la Germania c'è una differenza, in mezzo non c'è stato niente, se non quei legulei là si occupavano solo di diritto.
Va bene, Germania è un